Noi siamo schiavi, completamente schiavi, e non possiamo uscire da questa condizione, non possiamo fare nulla. Quando, adesso vabbè, non parliamo di politica, vuol dire, tanto vuol dire, o vi svegliate oppure siete morti, cioè siete dei morti viventi. Voi subite la politica di un governo che sempre comunque ha servito agli Stati Uniti. Stanno cercando di distruggere l'Europa. L'Europa non è il male assoluto, l'Europa è corrotta, è stata già messa sotto controllo dagli Stati Uniti. Non so se vi è sfuggito una affermazione importante di Victoria Nuland, quando ha affermato durante una riunione con l'Europa, a microfoni aperti, sbagliando, non sapendo che la stavano riprendendo, ha detto fuck Europe. Questo è quello che pensano gli americani di noi. Noi siamo da calpestare. Qualcuno ha paura degli immigrati, delle ondate che sono state create ad hoc o meno da qualcuno che vuole invaderci, eccetera. Ma quelli che scappano dalla guerra sono dei poveracci. Allora, io non entro nel merito, dobbiamo ospitare o non ospitare, perché questo è un discorso di nessuna importanza. Quando, se vi andate a informare, nei prossimi 10 anni saremo travolti da milioni di persone, non quei 4.000, 5.000 poveretti che scappano dalla guerra, ma milioni di persone che scappano dal cambio climatico in Africa. La prossima guerra non sarà quella del petrolio, sarà quella dell'acqua e del cibo. E si sa già, perché chi si occupa di queste cose, cioè è inutile perdere tempo con... Noi viviamo in una bolla, l'Italia è un paese che vive fuori dalla realtà, crediamo di essere chissà cosa. Adesso non voglio entrare in questo perché mi incazzo, non voglio entrare in questo discorso, perché la mancanza di valori si vede da questo: non abbiamo valori di riferimento, siamo terra di nessuno. Con quali valori voi contrastate l'Islam radicale? Non li avete, non funzionano, sono più forti quelli loro. Il nostro concetto di peccato è ridicolo, il nostro concetto di morale è assolutamente cangiante, cambia continuamente. In provincia ci sono, non voglio fare il moralista, ma in provincia ci sono dove non c'è nulla, non c'è cultura, non c'è niente da fare, al massimo si lavora. Nella ricca provincia ci sono i club privé, dove la gente va a fare sesso di gruppo perché non ci sono più valori, no? Si scambiano le mogli, eccetera, e poi si incontrano la mattina della domenica a messa e si salutano. È ridicolo questo, siamo un paese marcio. Allora, rispondo a un'altra domanda. La rivoluzione portata da internet nel marketing è semplice, in una parola. Noi eravamo abituati a una comunicazione monodirezionale. Anche io, in questo mio malgrado, in questo momento sto facendo una comunicazione monodirezionale, perché voi non potete rispondere, il mio messaggio va solo diretto a voi, non è un dialogo. Perfino Platone aveva capito questo, aveva scritto i suoi libri in forma di dialogo per evitare questa trappola, perché nel momento in cui, dopo essersi scagliato contro il teatro, che sarebbe la televisione di allora, il teatro, lo spettacolo in senso lato, ha un potere ammaliante, ha un potere di ipnosi, ha un potere di catturare le coscienze. Perché? Perché è un discorso che va solo in questa direzione e satura la capacità di pensiero di chi riceve, del ricevente. Quindi state lì allocchiti, non da me, ma dal teatro, e non siete più capaci di formulare una controargomentazione. La rivoluzione di internet, che è bidirezionale, cioè permette il dialogo, permette l'interazione. Il marketing è crollato, perché quando è stato stilato il Clue Train Manifesto, che è stato il più importante manifesto di marketing dell'epoca di internet, l'ha fatto in aforismi facili, piccole frasi. La prima diceva: i mercati sono conversazioni. Questo è la rivoluzione assoluta. Quando mai una marca si sarebbe permessa di dialogare con gli utenti? Dall'alto della sua potenza si metteva lì per modificare i loro comportamenti, venderli quello che voleva, non ricevere mai nessuna critica, perché noi siamo l'assoluto onnipotente, la marca. Quando è arrivato internet, che ha stabilito il dialogo mettendo sullo stesso piano la marca è il consumatore, come voleva il Concilio Vaticano II. No, anzi, addirittura, il Concilio Vaticano II è andato oltre la marca al di sotto del consumatore, e cioè, il consumatore di sacro, in questo caso. Cioè, noi siamo al servizio di... Questo è il Concilio Vaticano II, che è stato totalmente disatteso. Cioè, ha tentato vagamente, per ultimo, Bergoglio, ma Ratzinger no, ma Ratzinger è ancora la vecchia marca, indiscutibile, infallibile. E ha fallito. Non ci sono complotti dietro, non ce l'ha fatta. Perché i tempi stanno cambiando. Io nel libro Gesù e saldi di fine stagione, perché stiamo parlando di saldi di fine stagione, cito un dialogo fra Goleman, un saggista di origine ebraica, che intervista il Dalai Lama. Allora, la domanda terribile, provate a farla a un cardinale questa domanda, cosa risponde? Il Dalai Lama è stato divertentissimo, con tutto che non ha nessunissima, io mi occupo anche di buddismo, posso dire, non quello che c'è in giro, che è buddismo finto, posso dire che il Dalai Lama non è un'autorità, non esiste autorità papale nel buddismo, quindi diciamo è uno qualsiasi, però è stato simpatico, perché ha detto, la domanda di Goleman era sui tempi che cambiano, cioè con la tecnologia, l'evoluzione, no? Certi principi di una chiesa diventano rapidamente vecchi, obsoleti. Voi buddisti tibetani, anzi, cosa fate di fronte con i vostri dogmi? Se i vostri dogmi diventano obsoleti, che fate? E il Dalai Lama ha detto, ma è semplice, li cambiamo. Fantastico, come si fa a cambiare i dogmi? Cioè, ecco, questa è una cosa che fa però capire una certa fluidità, una certa morbidezza tipicamente orientale, che non è ambiguità, è adattamento, capacità di adattamento, mentre noi in Occidente, le tre religioni del libro, che sono, non siamo mica solo noi, cattolicesimo, ebraismo e islam, sono di una rigidità assoluta, tanto che io prima o poi scriverò un libro dove spiegherò che il male del mondo sono queste tre religioni, per la loro rigidità. Se fossero più flessibili sarebbero fantastiche, ma non ce l'hanno fatta, perché devono mantenere intatto un principio di autorità, purtroppo. Vabbè, allora, da qui internet però è stato utilizzato da tutti, anche in senso bellico, arriviamo all'ISIS, è diventato uno strumento di disinformazione, e il primo ad accorgersi di questo è stato Julian Assange, che ha detto il nemico è internet, perché viene usato in questo modo. Ci fosse qualcuno che lo usa in modo sano, onesto, trasparente, no, è diventato un canale dove la voce grossa la fanno i complottisti, teoria del complotto di tutti i tipi, dai rettiliani fino ai antivaccini,
terapeutisti,
c'è di tutto, e c'è chi li segue, c'è chi crede a queste cose, perché è diventato il medium forte. Una volta si diceva l'ha detto la televisione, perché era il medium forte. All'epoca greca l'hanno detto in teatro, cioè adesso per tutti gli anni 70, 80, ma è ancora un medium forte la televisione. Adesso internet fa leva molto sulle giovani generazioni. Il marketing dell'Apocalisse è passato attraverso internet. In che modo? Hanno usato come fulcro internet, ma poi la strategia che hanno ideato era di arrivare a tutti i media possibili contemporaneamente, si chiama transmedialità, che è diverso da crossmedialità. Fino adesso la crossmedialità l'abbiamo fatta anche noi pubblicitari, quando declinavamo una campagna per un prodotto qualsiasi, quest'acqua minerale per esempio, noi facevamo la versione stampa, la versione televisiva, la versione affissioni, la radio, quelli erano i nostri media, i media a nostra disposizione. Non parliamo del below the line, perché non conta niente, cioè la depliantistica, no? Below the line è la linea, below è sotto la linea di visibilità, quindi diciamo, parliamo di quello che si vede, quindi televisione, radio, stampa, ed erano tutti orchestrati secondo una declinazione, cioè io il messaggio lo adatto al mezzo. La transmedialità, che è la nuova frontiera, purtroppo è stata inaugurata dall'ISIS. Questo è quello che dico io per primo. E è vero che tutte le nuove tecnologie vengono prima collaudate in guerra, purtroppo, perché la maggiore competizione tecnologica è sugli armamenti, e quindi tutte le nuove scoperte, tutte le novità che poi andranno a finire nella società civile, verranno utilizzate nella vita comune, passano prima spesso purtroppo per la guerra. Non parlo di proiettili, perché nessuno, a parte alcuni casi in America, usa i proiettili. Diciamo, per esempio il Teflon, le padelle antiaderenti, il Teflon nasce dalla ricerca della NASA, serviva per i rivestimenti delle navicelle spaziali, non perché non si attaccassero le uova, ma perché scivolassero i detriti dello spazio e non venissero danneggiate, perché il Teflon c'ha una grossa resistenza. Non ha funzionato perché non era sufficiente, quindi è finito nelle padelle, che è sufficiente per quello per l'uso che ne facciamo noi. Va bene? Però la NASA è un apparato militare, fa parte dell'apparato militare americano. Quindi diciamo, se qualcuno ha usato la transmedialità, che significa, a differenza della cross-medialità, significa creare un messaggio complessivo con un'unica strategia di comunicazione, i cui tasselli sono diversi, ma concorrono a creare un tutto unico. È diverso, è molto più potente, perché è come se ci fossero più voci che conducono i ragionamenti del ricevente, del pubblico, alla stessa conclusione. È estremamente potente. L'avete visto, i risultati li hanno ottenuti. L'ISIS è riuscito a saturare tutti i canali con messaggi diversi, ma che provenivano da un'unica strategia. Non vi sto a dire chi c'è dietro, perché tanto è inutile, non mi credereste. Hollywood è, diciamo, il metodo di Hollywood, non è Hollywood. I ragazzi che hanno montato questi video, che sono spettacolari, ce ne sono due o tre che meriterebbero, per come sono, il palmarès al Festival di Cannes, almeno per la sezione documentari. Sono formidabili, sono dei colossal. Vediamo un attimo.
Sì.
Perché voi li avete visti sicuramente, dei frammenti. Vediamo un attimo, ecco questo trailer. Allora, non vi faccio vedere tutto l'intero, perché dura 1:10, ma è stato il primo capolavoro. Quando è uscito questo, ecco, Fiamme di guerra, qui vedete il marchio di Al Ahyat, che è una delle due case di produzione.
Non abbiamo audio?
Non c'è l'audio?
No, non abbiamo l'audio.
Ok. Vabbè, allora già dal tipo di ripresa vedete il montaggio. Questo è soltanto un trailer, e a distanza di 4 giorni è uscito il video. Quindi con la tecnica nostra, prima faccio il trailer, creo, marchio è da Locandina Cinematografica, e finisce con un beffardo prossimamente su questi schermi. È assurdo, ma era rivolto a noi e usa il nostro linguaggio. È chiaro che è stato fatto da gente che mastica cinematografia, tecniche nostre, ma se pensate che molti ragazzini che sono partiti erano in età di università, venivano magari dalle nostre facoltà di scienze della comunicazione, hanno fatto qualche master di montaggio. Chiunque smanetta con un Mac e Final Cut e si mette lì e fa un video. Però le riprese erano fatte in un certo modo, anche le riprese. Da qui hanno iniziato a fare la diretta. Allora, la cosa pazzesca era, molti video venivano fatti in diretta con la telecamerina, la GoPro messa sull'elmetto del mujahideen, del guerrigliero, in modo che seguisse in soggettiva la scena e l'attacco, stiamo attaccando, eccetera. E hanno sostituito totalmente la presenza dei giornalisti di guerra. Non occorrono giornalisti di guerra, reporter di guerra, vi mandiamo noi la diretta. Ma è fantastico. Cioè, questo lo faranno anche altri. A questo punto, siccome le guerre diventano embedded, cioè embedded vuol dire che i giornalisti presenti sono tutti registrati al comando della nazione di riferimento. Se per esempio stiamo dalla parte degli alleati americani, in Iraq bisognava essere registrati al comando americano, ok? Gli unici due che non si sono voluti registrare e quindi giravano come mine vaganti col pericolo di diffondere cose che gli americani non volevano sono stati due e hanno tentato di farli fuori. Una è stata Giuliana Sgrena, che gli hanno sparato, e l'eroe vero non è la Sgrena ma Callipari, che gli si è buttato avendo capito in una frazione di secondo chi era il nemico, cioè gli americani, perché dice: ma come? Ci vogliono sparare. E gli è crollato tutto, ha capito tutto, cioè ha capito che la Sgrena doveva arrivare viva in Italia e raccontare quello che succedeva, gli si è buttato addosso pur che lei arrivasse in Italia. E lei è arrivata in Italia e non ha detto niente. Quindi vuol dire, probabilmente ha ricevuto pressioni abbastanza convincenti, no? E l'altro è stato il mio amico Enzo Baldoni, milanese, che è stato rapito, e io da quel momento, era il 2004, da quel momento io mi sono occupato di queste cose, quindi avevo un conto da regolare con la CIA, che non ho ancora finito di regolare, perché loro mi conoscono molto bene. Ho pubblicato dei loro materiali non classificati su un altro libro, ma non è finita qui la cosa, perché è l'impero del male, come diceva qualcuno, continua, e noi siamo complici di questo, siamo imbevuti di marketing, dovremmo uscire dal marketing, e l'ho detto anche sui libri sulla Chiesa, la Chiesa deve uscire dal marketing. Adesso lo fa in modo consapevole, hanno fatto seminari di marketing, ma come si fa? Cioè, con le missioni da spiaggia portate in Romagna, con seminari di marketing interni alla Chiesa Cattolica. Allora, io non sono cattolico, non sono credente nel senso comune. Ritengo personalmente che la fede debba essere un fatto privato. Non sopporto le religioni di massa, sono a favore del misticismo, e che è una cosa un po' diversa. Quindi diciamo che dal punto di vista religioso mi faccio i cazzi miei, però non è vero che mi hanno dato dell'ateo. Diciamo che non mi pronuncio su questo, perché ho un voto di rigore di un certo tipo. Altra cosa è una chiesa che fa marketing. La Chiesa può uscire dalla sua crisi solo smettendo di fare marketing e riscoprendo i valori veri, riempiendosi la bocca di valori veri, non di valori finti, cioè di valori a cui corrisponda un fatto reale, verificabile. E questo vale per tutto, vale anche per i politici. Io sono stato uno dei primi pubblicitari a dire che andrebbe vietata la pubblicità dei politici, quella prima delle elezioni, perché nessun prodotto può promettere qualcosa che ancora non ha dimostrato. Cioè, tu puoi dimostrare qualcosa quando l'hai già fatto vedere, quando è dimostrabile, non quando cioè, ti prometto questo e poi non lo fai. Ma la cosa paradossale è che la gente poi continua a votarlo lo stesso, non si sa perché, non ha mantenuto le promesse. Nel marketing, quando un prodotto non mantiene le promesse, la gente non lo compra più, punto. Perché continuano a votarli? Per una fede irrazionale, non si capisce perché. Allora, marketing significa passare per i canali di internet e promuovere la necessità della guerra. Tutto questo apparato nasce sia ideologicamente, cioè l'ideologia dell'ISIS non esiste, è stata inventata a tavolino. Vi dico semplicemente che la parola ISIS l'abbiamo inventata noi, perché ISIS è un acronimo e uno dovrebbe andare a scavare nella parola, nel linguaggio, per capire da dove viene, perché non potete fidarvi di una parola. L'ha detto l'ISIS, ma che cos'è l'ISIS? Islamic State of Iraq and Syria, ok? Sham, anzi precisamente. L'acronimo nasce dagli apparati militari americani. perché si usa nel linguaggio militare abbreviare certe frasi per andare più veloci, perché la velocità ci permette di essere più efficienti, ok? ASAP, as soon as possible, ok? Perché cosa ti costa dire as soon as possible? Dillo per intero, no ASAP. E pensano di aver risparmiato una frazione di tempo che rende più efficiente la macchina. No, invece la rende più deficiente. Invece ISIS, per non dire Islamic, non ripetere Islamic State of Iraq and Syria, dicono ISIS. Dopodiché la beffa è che in Medio Oriente qualcuno ha detto avete detto voi che si chiama così. Benissimo, lo traduciamo in arabo. Daesh, cioè Daulah al-Islamiyya fi Iraq wal-Sham, Daesh. Ma per pronunciare Daesh hanno messo la E, Daesh, quindi un inglesismo. Siamo sempre noi, non so se vi rendete conto, siamo noi che giriamo intorno a una cosa che non esiste, ce la inventiamo. Cioè, per dire Daesh, la I di Iraq, scriviamo Daesh. Perché un inglese legge la E come una I, ma questa è la traduzione fatta dai curdi alleati americani del termine ISIS. All'interno dello Stato Islamico non lo chiamano in nessun modo, loro sono il califfato, e poi al massimo, se vogliono chiamarlo Stato, lo chiamano al-Dawlah, che vuol dire lo Stato, perché lo Stato ha detto che, ma non c'è tutta questa definizione, è un'invenzione nostra anche da un punto di vista linguistico. Allora, da qui nascono tutte le evoluzioni del nome, e dicevano, ma com'è che cambia nome continuamente? Prima IS, poi ISIS, poi... Eravamo sempre noi che militarmente all'interno degli uffici di antiterrorismo davano definizioni diverse, perché l'ISIS ha detto che? L'ISIS non ha detto niente. Al-Baghdadi, prigioniero di Al-Qaeda, messo in libertà nel 2006, si è visto due sole volte in video, per il resto non si è mai visto. È vero che mandava ogni settimana un sermone con la radio dello Stato Islamico, ma potrebbe anche non esistere. Esiste, ma non ha così grande importanza. La grossa importanza ce l'hanno i fighter che vanno in prima linea, conquistano. Cosa conquistano? Il deserto. Dicono di non volere nulla dell'Occidente, utilizzano tecniche occidentali. Quando sono arrivati a Mosul hanno svaligiato la banca dell'Iraq e hanno portato via miliardi di dollari. Cioè loro dicevano non vogliamo nulla dell'Occidente e poi si prendono i dollari. Allora è tutta una beffa, è una beffa, è assolutamente finto. Voi non potete pensare, vediamo un attimo l'immagine, che... delle immagini
sempre
sì. Dove è da Bic?
Bruciare schermata strana,
questo 12. Allora, quando è uscito questo numero della rivista dello Stato Islamico, tra l'altro impaginata graficamente secondo le regole della miglior grafica europea, dentro soprattutto la gabbia grafica era magnifica, ci sono altre due riviste dello Stato Islamico, questa è una delle più diffuse. Il numero 4 è uscito con questa immagine che ha spaventato tutti quanti, ha detto vogliono arrivare a Roma, stanno per arrivare a Roma, ci vogliono tagliare la testa, tutte sciocchezze, tutte stupidaggini. Era un fotomontaggio di Photoshop, lo può fare qualunque ragazzino, però noi, peggio dei ragazzini, abbiamo reagito col panico pompato dai giornalisti, perché il primo motore di panico, per diffondere il panico, sono stati i giornalisti che hanno diffuso il loro stesso panico, non sapendo nemmeno interpretare le cose. Allora, Roma è una metafora. Purtroppo lo scontro di culture è qui. Noi non siamo più capaci di interpretare le metafore. Noi ormai siamo monolitici nella nostra lingua, noi lavoriamo su una lingua letterale, cioè tu hai detto questo, e questo vale soprattutto per gli anglosassoni, hai detto questo, io mi sono fidato di te, tu hai detto questo. Ma no, ma io volevo dire, noi mediterranei lavoriamo una cultura millenaria che ha diverse stratificazioni, anche quella simbolica, anche quella allegorica, anche quella metaforica. Quindi io no, volevo dire, è un modo di dire, era una metafora. No, tu hai messo la bandiera lì, vuol dire che ci sarà la bandiera lì. No, Roma significa l'Occidente, cioè questo dichiara l'intenzione di conquistare l'Occidente, teorica, perché non sono andati da nessuna parte con quell'esercito di Pulcinella, però diciamo che l'intenzione è dichiarata, non arrivare a Piazza San Pietro. Invece un ministro della Repubblica Italiana il giorno dopo, Angelino Alfano, ha detto dobbiamo aumentare il presidio militare intorno a San Pietro. Ma sei deficiente, ma questo non succede neanche nelle barzellette dei carabinieri, cioè non c'entra nulla. E poi soprattutto non è con i soldatini armati con fucili da guerra che possiamo presidiare, perché quei soldatini non possono sparare, perché le armi da guerra non si possono usare in contesto civile, può operare solo la polizia. Ho chiesto a un dirigente dei nostri servizi segreti, ma onestamente, eravamo in radio, onestamente, ma lei... Io finalmente posso chiederlo a qualcuno, ma lei cosa pensa dei soldatini che sono con i fucili da guerra davanti alle metropolitane, agli uffici, eccetera? E lui mi ha risposto, posso essere brutale? Dico, guardi, sfonda una porta aperta. Allora le dirò che fanno psicoterapia di gruppo. Cioè, servono solo a rassicurare la gente che è difesa, ma in realtà non è difesa, perché il tempo che ci mette un jihadista a dire Allahu Akbar e tirare il laccio del giubbotto esplosivo è un attimo. Non è un soldatino con fucile da guerra che deve ancora mettere la sicura, il caricatore e poi sparare, e non può sparare, deve telefonare alla polizia e far intervenire i corpi di polizia. Ciao. Ok? È ovvio che serve per rassicurare l'elettorato, perché la vecchia Democrazia Cristiana ci protegge, non è vero niente, siamo in una condizione in cui sarebbe meglio avere agenti in borghese nelle zone calde, saranno invisibili, però almeno sono più efficienti, agenti, servizi segreti, eccetera. Questo libro comunque è stato, il complimento che ho avuto è stato per i contenuti, insomma, è stato citato nella rivista dei Carabinieri, stracitato per molte notizie riportate che non ci sono da nessuna parte, ma il fatto che l'ambasciatore Massolo, capo dei servizi segreti italiani, abbia praticamente disatteso un meeting sulla sicurezza cibernetica, sulla cyber security, sfogliandolo davanti a tutti di nascosto mentre parlavano i relatori, non ascoltando nessuno ma continuando a leggerlo, questo per me è stato un grande premio, un grande complimento. Volevo far vedere una cosa adesso. Ecco, quando parlo di marketing dell'Apocalisse, l'ultima risorsa per noi è vendere guerre. Cioè, in un momento di crisi in cui la globalizzazione ha portato a questo, a un mercato unico, bisogna combattere la globalizzazione. Noi stessi abbiamo in qualche modo lavorato a favore della globalizzazione, perché la pubblicità, come arma di marketing, pretendeva di aiutare una marca ad avere il sopravvento, ma la marca pretende di diventare globale, di essere l'unica. Tutte le marche vorrebbero diventare l'unica marca, e questo conduce rapidamente alla morte del mercato. Così come si arriva a una cultura unica, si arriva alla morte della cultura. Così come si arriva a una razza unica, si arriva alla morte dei generi biologici. Cioè, va coltivata la diversità, va accettata la diversità come risorsa, è la nostra ricchezza. In tutti i campi ci deve essere dialogo, quando diventa monologo è la morte di tutto. Quindi adesso vi faccio vedere come la propaganda può lavorare. Nello Stato Islamico a un certo punto hanno fatto vedere, hanno coniato una moneta. nei territori occupati. Quando si dice che conquistano dei territori, è il deserto, poi si spostano continuamente. Voi vi chiedete, ma come fanno i nostri, i russi, gli americani a conquistare una roccaforte dell'ISIS, poi dopo un po' viene riconquistata, Palmira è stata riconquistata 2 o 3 volte, non si sa perché, perché c'è il deserto. Allora, la strategia di questi qui è quella antica, quella fenicia, quella che teneva in scacco i romani, cioè andare a occupare i punti nevralgici nel deserto, dove ci sono le fonti, dove ci sono approvvigionamenti, eccetera, non tutto il territorio. Noi abbiamo in mente, noi occidentali, un'idea di invasione totale occupando tutto il territorio, ma questo ci, per fare questo ci vuole una forza immensa, un esercito numerosissimo. Loro vanno direttamente sui punti importanti e con poca gente riescono a occupare tecnicamente una regione. Poi, se vengono attaccati in un punto, si ritirano, come facevano i cartaginesi, scusate, i cartaginesi. Si spostavano, poi tornavano. Perché fanno così? Perché gli viene naturale, sono nomadi. Noi non siamo nomadi, noi abbiamo un cervello stanziale, siamo abituati a occupare il territorio. Loro girano, fanno, si muovono, ritornano. Quindi fino a quando non sono stati debellati completamente, continueranno ad agire come uno sciame. Noi andiamo con un esercito frontale, l'idea occidentale dell'esercito che avanza frontalmente, e loro sono dei moscerini che danno peraltro molto fastidio. Cioè, si muovono, cambiano direzione, ritornano, è come sparare con i cannoni contro delle zanzare, che continuano a dare fastidio, devo dire. Allora, vorrei farvi vedere come hanno manipolato, dovrebbe essere questo, sì, del vilayat di Nineveh, ecco, sì, un stop. Oh, ecco. Allora, Nineveh sarebbe Ninive, vilayat vuol dire la provincia. Cosa c'entra col discorso che facevamo? Anche qui c'è di mezzo il linguaggio, cioè quando loro proclamano il vilayat, cioè la provincia della Libia, loro non hanno occupato la Libia, stanno in una fettina piccola così, che è Sirte, ma ci sono 2 territori grossi che sono governati da due governi schierati con l'Occidente, con la Russia, eccetera. Loro occupano una città e dicono abbiamo occupato la Libia, e quindi è millantato credito, però tutti i loro sostenitori gli credono, perché per un musulmano la parola è una cosa importante, alla parola corrispondono dei fatti, delle azioni. Un musulmano non può dire bugie, un cristiano può dire bugie perché poi lo perdonano, a loro non lo perdonano. Cioè, la nostra fede è basata sul nulla, cioè non abbiamo una morale solida capace di contrastare la loro etica, la loro morale. Allora, non sto parlando dell'ISIS, perché loro non fanno testo, loro sono wahhabiti, salafiti, ok? L'Islam normale è un'altra cosa, è come il cattolicesimo, con la differenza che ha questa origine tribale, mentre noi quella epoca della nostra civilizzazione ce la siamo lasciata alle spalle, quindi le nostre parole sono mediate. Ma qui si vede una cosa interessante, dovrebbe far tornare qualche eco alla memoria, cioè quando le parole avevano un valore, loro fanno un'equazione, un'argomentazione logica molto interessante, cioè a un certo punto tirano fuori la moneta dello Stato Islamico e dicono nel filmato questa è la moneta vera di uno Stato basato su valori veri, mentre le monete dell'Occidente, parliamo del dollaro, parliamo di tutte le monete, sono false, perché sono falsi i loro valori. Loro fanno un'equivalenza fra valori finanziari e valori morali. È interessantissimo che questa è un'argomentazione molto manipolatoria, perché dà una prova dell'esistenza dei valori finanziari sulla base dei valori morali, e viceversa, i nostri valori morali sono solidi perché solida è la nostra moneta, e infatti la moneta è di oro, di metalli nobili, oro, argento, rame, che non c'erano più, cioè il valore reale, questo è il valore reale. Cosa succede? Tecnicamente questa moneta non ha nessun valore da un punto di vista finanziario, perché non è legata a nessuna banca mondiale, a nessun organismo internazionale che ne riconosce il valore, ok? Quindi fanno precipitare allo stadio del baratto, mentre prima usavano i dollari o la moneta locale che funziona come le nostre monete, ha un cambio, questi stabiliscono un controvalore rispetto a un valore materiale, quindi fanno precipitare la loro società al livello del baratto, ma per loro non è un problema perché loro sono tribali, cioè tornare indietro è la tendenza tipica di tutte le società islamiche. Voi vi siete bevuti la balla della necessità di abbattere delle dittature come Saddam, come anche Assad, come Gheddafi, ma la dittatura o il governo forte, chiamiamolo governo forte, è il massimo che si può avere, l'avanguardia politica che ci può essere in questi paesi, perché prima c'è soltanto lo stadio tribale. Senza un governo forte le tribù tornano allo stato selvaggio e si fanno la guerra tutti i giorni. Quindi ci vuole un governo centrale forte, mi dispiace, io non sono fascista, ma ci vuole un po' di fascismo per poter tenere a bada tutti questi selvaggi. È chiaro? Se noi andiamo lì con una propaganda che ci convince di portare il bene, perché noi dobbiamo portare la democrazia, stiamo rompendo un equilibrio delicatissimo. Abbiamo distrutto dei paesi e distrutto soprattutto la loro prospettiva di diventare democratici. Ma la democrazia non si può esportare, la democrazia deve essere voluta dal popolo e guadagnata col sangue. Non può essere portata in modo democratico, perché inevitabilmente non è democratico. Abbiamo creato delle stragi, abbiamo creato delle guerre per portare che cosa? La distruzione, perché lì non c'è democrazia. Quindi era meglio quando c'era Saddam, era meglio quando c'era lui, caro lei, quando c'era Gheddafi, che lo rimpiangono, perché è stata distrutta la Libia. E questo è il risultato per che cosa? Per il petrolio che noi vogliamo acchiappare. E ripeto, la prossima guerra sarà, e ve lo dico dopo, vediamo questo. Vedete che quando in realtà l'operazione di propaganda è le prime monete coniate le distribuiscono per gratis. Vi regaliamo questi soldi che sono la moneta dello Stato Islamico. Voi vedete l'espressione di commozione della gente, ma per un motivo, perché fino a quel momento non si era... Devi andare qua,
sì, no, sì.
Andiamo.
Fino a quel momento non si era vista la presenza dello Stato. Ecco. Ecco, questo gioielliere. Se la rigirano, se la rigirano. È la concretizzazione del sogno. Adesso c'è lo Stato con la moneta. Ecco, sì, non ridono felici perché gli hanno dato dei soldi, ma ridono perché è la prova provata che adesso esiste uno Stato che si sta solidificando. Non crede ai suoi occhi, eh? Inshallah. Ci riesco perché sono tantissimi materiali, però questo era una prova di propaganda. Cosa si intende per propaganda? Cioè, stabilito il fatto che questa popolazione, le persone che hanno questo credo, credono alla parola, perché la parola ha un valore, ha un peso, per noi non ha nessun peso. Quando uno dice vabbè ci vediamo la prossima settimana, è un modo di dire, perché noi la prossima settimana non ci vedremo, ma lo fate così per compiacere, per... con leggerezza. Per un musulmano ma anche per tutte le culture tradizionali. Io sono sposato con una giapponese, quando tu dici una cosa è quella, no? Tutti i paesi, tutte le culture che hanno mantenuto un valore, dei valori veri, sono seri. Allora, io mi preoccupo del fatto che questi personaggi, quando vi hanno giurato di uccidervi, non è uno scherzo, non è che a un certo punto se ne dimenticano. Voi dovete ricordare la fatwa che è stata fatta a Salman Rushdie. Per i prossimi 20 anni lui sarà in pericolo di morte. Se loro ci hanno giurato vendetta, vogliono ucciderci, loro, ed è per questo che io riuscivo a parlare con loro, perché non hanno problemi, loro dicevano, vabbè, tanto io ti ucciderò, ti posso anche raccontare quello che faremo, quello che vogliamo fare, senza problemi. Tanto devi morire. Allora, non succederà, perché mi stanno controllando, perché abbiamo dei buoni servizi segreti, perché poi questi sono dei giovani che a un certo punto si svegliano da questo brutto sogno e tornano a più miti consigli. Però diciamo, normalmente sappiate che le parole hanno un valore, ed è per questo che ha funzionato questa propaganda, perché il valore della moneta corrisponde al valore della parola, al valore dei valori. Noi dobbiamo fare un po' di autocoscienza per tornare a essere quello che dovremmo essere. Vi faccio per ultima questa piccola cosa, una sorpresa. Allora, al di là del, volevo farvi vedere un video in cui si capisce che quello che sta per essere ucciso si sta scavando la fossa dopo un lungo processo, no? In realtà è un attore di cabaret. Perché mentre parla in favore di camera alza il braccio e si vede il filo del microfono. Allora, e poi recita troppo bene. Io ho visto gente condannata a morte che gli sparavano, mi sono visto tutte le strade, eccetera. Ha uno stress particolare, cioè si vede che non sono naturali, non recitano tranquillamente davanti alla telecamera. E in queste notti ho cercato di analizzare tutto alla moviola, e in una delle esecuzioni a un certo punto il boia, che è Jihadi John, si gira e si vede la marca del copricapo. Ora, questo lavoro non l'ha fatto nessun giornalista, perché i giornalisti hanno fretta, sono superficiali, non hanno il tempo di approfondire, stanno sulla superficie delle cose senza interpretarle. Ecco, questo è il copricapo di Jihadi John. È esattamente il suo, perché è della stessa marca, con lo stesso marchio, lo stesso materiale. Il boia di... boia, cioè è un balaclava, cioè il copricapo delle forze speciali, che nasce in Russia quando per l'inverno ci si copriva completamente a balaclava. Da quel momento l'hanno usato anche i corpi speciali per non far vedere il viso. A cosa serviva questo? Questo serve a un esercito di poveracci a far credere che hanno un addestramento pari a quello dei nostri corpi speciali. E non è vero niente. Cioè, basta indossare questo, come in questa carnevalata, e far credere che loro hanno un addestramento uguale a quelli che in Occidente usano questo genere di copricapo. Ma che cos'è questo? Microfibra? È un sottocasco da sci. Si usa anche in motociclismo, ma è un sottocasco da sci, si compra tranquillamente su Amazon. La cosa più interessante che nessun giornalista ha avuto il tempo di fare è che, andando a vedere chi lo produce, è una marca, un'azienda di Istanbul, turca, e lì si apre tutto il discorso sul ruolo ambiguo della Turchia in queste faccende. Perché se è vero che mediamente erano 50.000 fighter presenti, per poterli dare una parvenza di uniforme, dargli un uniforme, andavano ordinati non 50.000, il doppio, perché l'approvvigionamento nell'esercito è un po' più abbondante del numero reale delle persone che utilizzeranno il vestiario e le armi. Quindi 100.000, diciamo, mediamente 100.000 di questi ordinati a Istanbul, e alla dogana nessuno si chiede, ma cazzo succede? Ma è scoppiata la moda dello sci in Siria? Questo, farsi le domande giuste. Cioè bastava, tutti sapevano tutto, tutto questo che è accaduto non ha nulla di segreto, si poteva benissimo dal satellite vedere le colonne di jihadisti con i giponi Nissan con la mitragliatrice montata sopra. Chi ha comprato questi SUV che entravano e uscivano dal confine tra la Turchia e la Siria? Quello che ci hanno raccontato i nostri giornalisti erano tutte balle. Ecco, attenzione, occupatevi al più presto della propaganda prima che la propaganda si occupi di voi.